Buongiorno a tutti, mandiamo anche un caro saluto ai fratelli e alle sorelle che ci seguono da casa. Prima di iniziare la nostra riflessione, cari fratelli e care sorelle, desidero pregare un momento insieme a voi. Signore Padre, ti preghiamo per questo tempo che ci doni di poter meditare la tua parola. Ti preghiamo, Signore, proprio di aprire i nostri cuori, le nostre menti, di allontanare da noi ogni distrazione. Scolpisci, Signore, la tua parola nel nostro cuore, fa che possa portare frutto per la tua gloria. E ti preghiamo, Signore, che questa parola che viene predicata oggi possa glorificare il tuo nome. Amen. Potete mandare la prima slide, per favore? Oggi, cari fratelli e care sorelle, desidero fare alcune riflessioni insieme a voi sulla statua che sognò il re Nabucodonosor. Mediteremo quindi alcuni passi nel libro del profeta Daniele, capitolo 2, i versetti che vanno dal 31 al 45. Prima di iniziare questa riflessione voglio fare una precisazione. Le cose che dirò oggi con la guida del Signore in buona parte fanno parte della storia passata, storia documentata appunto anche nei libri di storia, quindi cose indiscutibili. Parleremo anche di cose future, di escatologia, e su questi aspetti qua è sempre bene meditarli, avendo un atteggiamento rispettoso nei confronti di chi può avere un pensiero diverso. Quindi una parte delle cose che diremo è storia, e lì siamo tutti d'accordo. Quando si parla di eventi futuri ci possono essere dei pensieri diversi, quindi siamo chiamati tutti noi a esaminarli avendo sempre il massimo rispetto per chi può avere un pensiero diverso. Prima di iniziare la riflessione su questi versetti, vorrei leggere due versetti nel capitolo 1 di Daniele, i versetti 8 e 9. Sei fratelli, ecco, grazie. Leggiamo questi due versetti prima di esaminare il testo di oggi. Nel versetto 8 e 9 di Daniele 1 leggiamo: Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Daniele è stato il profeta che ha avuto le maggiori rivelazioni sulla storia degli imperi legati dal suo tempo fino alla fine dei tempi, ed è stato anche il profeta che ha avuto maggiori rivelazioni sugli imperi legati in modo stretto al popolo di Israele. Quindi sia per quanto riguarda la storia passata e gli eventi futuri, Daniele è stato uno di quei profeti che ha avuto una rivelazione un po' più completa. Ed è importante notare che queste rivelazioni Daniele le ebbe dopo aver preso in cuor suo la decisione di non contaminarsi. Ed è importante anche vedere un'altra cosa, come abbiamo letto, che questo suo desiderio di non contaminarsi, questo suo desiderio di consacrazione, fece trovare grazia e compassione a Daniele. Questo ci fa comprendere una cosa molto importante. Se desideriamo conoscere sempre di più il Signore, se desideriamo avere sempre maggiori rivelazioni da Lui, dobbiamo vivere una vita in santità. È solamente vivendo una vita in consacrazione e santità che il Signore può rivelarsi a noi. Più vicino a lui stiamo, in comunione, più Egli si rivela a noi. Come abbiamo già detto altre volte, la santificazione è l'opera che compie lo Spirito Santo in noi, e su questo siamo tutti d'accordo, vero? La santificazione è l'opera che compie lo Spirito Santo, ma la decisione di consacrarci a Lui spetta a noi. E lo Spirito Santo ci fa crescere in santificazione nella misura in cui decidiamo di consacrarci a Dio. Più desideriamo di consacrarci a Lui, più Egli lavora nella nostra vita. Più lavora nella nostra vita, più si rivela. Tante volte noi vogliamo le rivelazioni, siamo affamati di conoscenza, ma non vogliamo vivere una vita in santità, e questo non è possibile. Quindi noi vediamo qui che Daniele prese questa decisione in cuor suo, il Signore gli fece trovare grazia agli occhi dei suoi sorveglianti e dopo poté servirsi di lui dandogli appunto tutte queste rivelazioni che poi leggiamo nel suo meraviglioso libro. Ecco, ci tenevo a fare questa ad aprire e chiudere questa piccola parentesi, perché questo ci deve portare a riflettere sull'importanza della consacrazione. È una decisione nostra. E sapete, non è una decisione che si prende nel giorno della conversione. È una decisione che va presa ogni giorno. Ogni giorno devo decidere io, di mia spontanea volontà, di non contaminarmi con questo mondo. Allora il Signore può farmi crescere in santità. E più cresco in santità, più conosco Lui. Più conosco Lui, più grandi sono le rivelazioni che può darci attraverso la Sua parola. Tante volte vogliamo conoscere, ma non vogliamo però consacrarci e santificarci. E questo non può essere possibile. Adesso, chiusa questa parentesi, andiamo avanti con la prossima slide, se i fratelli me la spostano. Ecco, ci soffermeremo a riflettere sui versetti che vanno dal 31 al 45 del capitolo 2 di Daniele. Qui il re Nabucodonosor fa un sogno e dopo aver fatto questo sogno chiama tutti i magi del suo regno, perché non solo vuole sapere l'interpretazione del sogno, ma vuole che gli raccontino anche il sogno. Lui vuole sapere che cosa ha sognato. E a un certo punto Daniele chiede qualche giorno per pregare e il Signore rivela a Daniele il sogno che fece il re. Poi Daniele si presenta davanti al re e gli racconta il sogno e dice: «Tuo re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua immensa e d'uno splendore straordinario si ergeva davanti a te. Il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un grande monte che riempì tutta la terra. Questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione». Qui Daniele racconta il sogno al re e poi dà l'interpretazione di questo sogno, e lo leggiamo dai versetti 37 al versetto 43. «Tuo re sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria, e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno, di bronzo, che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio, in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla». i versetti 44 e 45 li leggeremo dopo. Allora qui Daniele dà l'interpretazione del sogno al re. Ed è importante qui, ho fatto una nota sui miei appunti, è importante se andiamo a leggere, non andiamo a leggere per brevità, che Daniele, dopo aver ricevuto questa rivelazione da Dio, dà tutta la gloria a Dio. Quindi anche se noi ci consacriamo al Signore, il Signore ci dà delle rivelazioni, noi non dobbiamo mai vantarci delle rivelazioni che ci dà. Dobbiamo prendere esempio da Daniele, che diede tutta la gloria al Signore. Così deve essere anche per ciascuno di noi. E solo così potremo poi accogliere con l'atteggiamento giusto i fratelli e le sorelle che hanno una conoscenza, diciamo, un po' meno rispetto alla nostra. Quindi dobbiamo sempre avere un atteggiamento, l'atteggiamento di Daniele. Ricordarci che tutto viene da Dio. Quindi tutto deve ritornare a Dio sotto forma di gloria. Questo è importante che non ce lo dimentichiamo mai, altrimenti rischiamo poi di vantarci e di pensare di essere chi siamo. Allora, tramite il sogno della statua, Dio rivelò che cosa sarebbe accaduto da quel momento in poi. E io ho evidenziato alcune cose in questi versetti. Al versetto 37 Daniele dice: tu, re, sei il re dei re. Notate, dice, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. Poi dice, e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Da questa breve porzione di lettura abbiamo la conferma, l'abbiamo già detto anche ultimamente quando abbiamo parlato delle autorità, ma da questa lettura abbiamo un'ulteriore conferma che Nabucodonosor fu un re stabilito da Dio, voluto da Dio. E Nabucodonosor era un re pagano, era un caldeo, e fu un re, appunto, voluto dal Signore. Questo è importante ricordarlo sempre, perché altrimenti rischiamo poi di andare in confusione quando leggiamo la scrittura. Questo re Nabucodonosor, come viene raccontato nel secondo libro dei re, nel capitolo 24, dal versetto 8 in poi, sei secoli prima della venuta del Signore Gesù, assediò e conquistò Gerusalemme. Ci mise del tempo per conquistare Gerusalemme, ma la assediò e la conquistò. Distrusse la città, distrusse il Tempio, spogliò il Tempio di tutti i suoi tesori e deportò gran parte degli abitanti di Giuda in Babilonia. Quindi Nabucodonosor II, questo re qua, fu in qualche modo il braccio che il Signore usò per disciplinare il suo popolo, il regno del sud, Giuda, che si era abbandonato all'idolatria. Quindi fu, in un'altra parte, non mi ricordo dove, in Geremia, il Signore chiama Nabucodonosor mio servitore. Quindi Nabucodonosor fu un servitore del Signore, un re pagano che Dio usò per disciplinare il popolo di Giuda. Vorrei aprire un'altra parentesi. Ancora oggi il Signore fa la stessa cosa. Vedete, qui torno un attimo indietro. Il Signore esercitò questa disciplina nei confronti del popolo di Giuda, ma la esercitò dopo aver mandato i suoi profeti a dare degli avvertimenti. Quindi il Signore mandò ad avvertire il popolo, mandò a dire chiaramente qual era la sua volontà. Quindi non è che arrivò così con la disciplina secca, ma prima avvisò il suo popolo, ma questo fece orecchie da mercante. Allora il Signore dovette usare le maniere forti, e nell'usare le maniere forti si servì di questo re pagano. Ancora oggi il Signore agisce con noi allo stesso modo, sapete. Egli prima, quando camminiamo in modo disordinato, egli prima ci avvisa con pazienza, ci avvisa spesso attraverso la sua parola, ci avvisa spesso attraverso un fratello, attraverso una sorella, che magari ci fanno notare che stiamo camminando in modo disordinato, ci avvisa attraverso le autorità della Chiesa, che sono gli anziani. Ma quando facciamo orecchie da mercante, egli, siccome ci ama, e sottolineo, siccome ci ama, poi deve usare le maniere forti, cioè la disciplina. La sua disciplina è un'altra espressione del suo grande amore. Non deve essere mai vista come una punizione, ma come una correzione. Noi dobbiamo ricordarci che i figli di Dio, Dio non è arrabbiato con noi. Noi non siamo più sotto l'ira di Dio. Noi siamo sotto il suo amore, ma come dicevo prima, anche la disciplina è un'espressione del suo amore. Quindi, siccome ci ama, egli, quando camminiamo in modo disordinato, ci deve riprendere e ci deve correggere. E qui il Signore corresse il suo popolo, il regno del sud, Giuda, dopo averlo abbondantemente avvisato. E lui fa sempre, fa anche con noi così, uguale. Prima ci avvisa, quando non lo ascoltiamo, allora poi deve intervenire diversamente. Vorrei fare una piccola nota, fare un salto indietro di 100 anni sull'argomento che stiamo esaminando adesso. 100 anni prima, quando attraverso gli Assiri il Signore disciplinò il regno del nord, Israele, che cosa accadde? Ne abbiamo parlato in una predicazione di qualche tempo fa. A Giuda regnava il re Ezechia e Sennacherib, che era un successore di Sargon II, voleva conquistare Gerusalemme. Il Signore non glielo permise a Sennacherib, tant'è vero che mandò il suo angelo nell'accampamento e in una notte uccise 185.000 assiri. In quel tempo il regno del sud era governato da un re timorato di Dio, quindi il popolo camminava dritto. E vediamo che quando cammini dritto, Dio ti protegge dai nemici. Quando non cammini dritto, è Lui stesso che suscita dei nemici per correggerti. Ha sempre agito così il Signore. Se non vi piace non ve la dovete prendere con me, io questo ho letto dalla Bibbia. Allora, che cosa è accaduto 100 anni prima? Che il regno del sud, Giuda, aveva visto che il Signore l'aveva protetto dagli Assiri e aveva anche visto la punizione, la disciplina che il Signore aveva dato al regno del nord. Eppure non imparò la lezione, perché 100 anni dopo anche loro caddero nell'idolatria. Invece avrebbero dovuto prendere quell'esperienza come esempio e dire, ecco, abbiamo visto cos'è successo a quelli del nord a causa dell'idolatria. Quindi dovevano vegliare sul peccato. Invece che cosa fanno? Dopo 100 anni commettono lo stesso errore. E questo può succedere anche a noi, sapete? Questo può succedere anche a noi. Magari possiamo vedere che come il Signore corregge i figli, a volte con maniere forti, e neanche impariamo la lezione. Qui il regno del sud fece questo errore, dimenticò la protezione di 100 anni prima e quindi commise lo stesso peccato che commisero quelli che abitavano più a nord. E questo ci deve portare a riflettere su non dimenticare mai quello che il Signore fa nella nostra vita. Bene, chiudiamo questa parentesi e torniamo sulla nostra statua. Chiedo ai fratelli di passare avanti. Grazie. Allora, qui vediamo che gli imperi rappresentati dai metalli diversi, abbiamo detto, l'abbiamo letto nell'interpretazione, sono la testa d'oro, che era l'impero babilonese. Il petto e le braccia d'argento era l'impero medo-persiano. Il ventre e le cosce di bronzo, l'impero greco-macedone. Le gambe di ferro era l'impero romano. Questa è storia. Questa è tutta storia documentata nei libri di storia, appunto. Quindi si può discutere sulle date, ma non sui fatti. Poi ci sono i piedi in parte di ferro e in parte d'argilla, che questi, a mio avviso, sono le potenze politiche degli ultimi tempi, che anch'esse avranno a che fare in modo stretto con il popolo di Israele. Una domanda a cui vorrei rispondere, una domanda che mi sono fatto e che qualcuno di voi si può fare. Perché la Bibbia ci parla di questi regni e non menziona altri regni che pure hanno caratterizzato la storia mondiale? Io mi sono fatto questa domanda perché la storia non parla solo di questi regni, ma ci sono stati tanti altri imperi nella storia del mondo. Come mai la Bibbia parla solo di questi regni qua? Le risposte che io mi sono date sono due. Una, perché Dio nella sua sovranità ha deciso di dare a Daniele questa rivelazione ed ecco perché si parla da Daniele in poi. L'altra risposta che mi sono dato, molto importante, è perché questi imperi da Daniele in poi, hanno sempre avuto a che fare con il popolo di Israele. Sono stati sempre dei regni che hanno avuto un ruolo importante nella storia del popolo di Israele. E anche l'ultimo impero, che è rappresentato dai piedi di argillo e ferro, anche quell'impero lì avrà a che fare in modo stretto con Israele. Quindi Dio non è che ha trascurato altri imperi, altri regni, ma si è preoccupato di parlare di quegli imperi e quei regni che da Daniele in poi avrebbero avuto a che fare in modo stretto con il popolo di Israele. Queste sono le domande che io mi sono, alla domanda che mi sono fatto e la risposta che mi sono dato. Prego il fratello di passare avanti. In queste quattro foto noi vediamo chiaramente che Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Impero Romano hanno sempre occupato la terra di Israele, hanno sempre avuto a che fare in modo stretto con il territorio di Israele. Ed è per questo, come dicevo prima, che il Signore in modo specifico ha parlato di questi regni. E come ho già detto, ripeto, anche l'ultimo impero avrà a che fare in modo particolare con Israele nel tempo della fine. Le 10 dita dei piedi, infatti, dovrebbero rappresentare le 10 corna descritte in Daniele 7 e in Apocalisse 17, 10 corna che sono 10 re. Queste 10 corna, che sono appunto 10 re senza regno, molto probabilmente non saranno dei capi di governo, perché non hanno un regno, ma saranno molto probabilmente delle autorità politiche, basta guardare a Bruxelles, quanti potenti ci sono senza regno. Ebbene, saranno questi potenti poi che si metteranno d'accordo e daranno il potere alla bestia che poi governerà sulla scena mondiale. Questo personaggio prima prometterà pace e sicurezza ad Israele, ci sarà un tempo di pace, poi getterà la maschera e rivelerà la sua vera natura. Quindi vediamo in modo chiaro che anche queste 10 dita, i due piedi diciamo, avranno un ruolo importante nei tempi della fine nei confronti di Israele. Ed è bene ricordare una cosa, fratelli, lo voglio leggere perché è molto importante, perché noi non dobbiamo essere spaventati di quello che succederà in futuro. In Apocalisse 17:17 sta scritto: «Infatti Dio ha messo nel loro cuore, ai 10 re, di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia, fino a che la parola di Dio, le parole di Dio siano adempiute». Quindi il Signore sarà sovrano assoluto anche in quel tempo lì. Così come è stato sovrano nel passato, sarà sovrano anche nel tempo della fine. Sarà Lui stesso a fare in modo che quelle persone prendano quella decisione di dare potere alla bestia affinché le sue parole siano adempiute. E questo deve dare pace al nostro cuore. Proprio perché quando si parla dei tempi della fine siamo un po' tutti spaventati. In realtà il Signore regna. Fratelli e sorelle, Gesù regna. Non è mai sceso dal suo trono. E così come ha governato sulla terra anche tramite quegli imperi, così avrà la situazione sotto controllo nel tempo della fine. E questo deve darci pace e tranquillità. Tramite il re di Babilonia, come abbiamo detto, il Signore disciplinò il popolo di Giuda. Poi notate che dopo qualche tempo salì al governo suo nipote, Baldassar. Che cosa fa il Signore? Lo toglie, gli toglie il regno. Vedete come Dio decide a chi dare il regno? Dopo Nabucodonosor II salì al potere un suo nipote, lo leggiamo in Daniele 5, Baldassarre. Questo qui commise un grave errore, usò gli utensili del Tempio per darsi all'idolatria e il Signore in una notte lo depose, gli tolse il regno e usò l'impero medo-persiano per togliere dal potere quel re. E sapete come accadde la storia? È molto affascinante. Ciro, il generale persiano, che cosa fece? Ebbe un'idea geniale. Siccome sotto le mura di Babilonia passava il fiume Eufrate, che cosa fece Ciro? Deviò il corso del fiume in un lago secco Poi salirono il letto del fiume, entrarono in Babilonia, aprirono le porte e entrò tutto l'esercito persiano, mentre i babilonesi stavano festeggiando. E in una notte Dio tolse il regno a Baldassare. Ed è meraviglioso notare che il profeta Isaia lo ha profetizzato qualche secolo prima. In Isaia 50:38, notate cosa sta scritto: la siccità è sospesa sopra le sue acque, che saranno prosciugate, e sta parlando di Babilonia, sta parlando del fiume Eufrate, poiché è un paese di immagini scolpite, vanno in delirio per quegli spauracchi dei loro idoli. Quindi più di un secolo prima il Signore fece profetizzare con precisione come Babilonia sarebbe caduta, e questo si avverò alla lettera. Questo è meraviglioso, sapete, perché la storia ci conferma che la parola di Dio è vera. E anche un po' prima, sempre Geremia, nel capitolo 25, versetto 12, dice: ma quando saranno compiuti 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, a causa della loro iniquità, punirò il paese dei Caldei, lo ridurrò a una desolazione. Quindi qua il Signore manda ad effetto questa profezia e si serve di Ciro per adempiere questa profezia. E Isaia, anche lui profetizzò di questa cosa, proprio dicendo il nome di Ciro. E questo più di un secolo prima. È meraviglioso, fratelli. Allora, vediamo che tramite il re di Babilonia il Signore disciplinò il popolo di Giuda. Tramite i re di Medo-Persia il Signore ricondusse gli ebrei a Gerusalemme. Quindi si serve sempre delle autorità persiane per riportare il suo popolo a Gerusalemme. Poi venne Alessandro Magno, l'impero greco-macedone, e tramite questo impero il Signore preparò il terreno per la predicazione del Vangelo, perché Alessandro Magno conquistò tutto il mondo di allora conosciuto e portò la lingua greca dovunque andava. E il Vangelo è stato scritto in quale lingua? Greca. Quindi vediamo come il Signore ha usato tutti questi re. In questo caso Alessandro Magno, con le sue conquiste, portò la sua lingua e il Vangelo poi fu scritto in lingua greca. Quindi hanno avuto tutti e tre questi imperi un ruolo importante. Anche Roma ha avuto un ruolo importante. Roma ha adempiuto le profezie inerenti la venuta, la nascita e la morte del Signore. Il censimento stesso che fece Cesare Augusto fu voluto da Dio. Cesare Augusto fece un censimento, ma era volontà di Dio. Perché? Perché Giuseppe e Maria dovevano andare a Betlemme, dove poi doveva nascere il Messia, e così si è adempiuta la profezia di Michea 5:12, 5:1-2. E un'altra cosa voglio dire: i romani erano degli abili costruttori di strade e hanno costruito strade in tutto il mondo, e quelle strade sono state importanti poi per annunciare il Vangelo in modo più veloce. Vediamo, vedete, in ogni sfumatura vediamo proprio come il Signore muoveva ogni tassello. Quindi tutta la storia passata ci fa comprendere della sovranità di Dio, e ci fa comprendere che non è mai sfuggito nulla all'occhio del Signore e mai sfuggirà nulla. Vorrei fare un'ultima riflessione e vado alla conclusione. Potete mandare l'altra slide, per favore? Ecco, vorrei fare una riflessione su questi metalli, vi rubo solo altri 5 minuti, poi concludo. Allora, qui noi vediamo che l'oro è la testa, l'argento petto e braccia, bronzo ventre e coscia, ferro le gambe e il ferro e argilla i piedi. Allora, noi vediamo che, facendo un esame verticale di questa statua, la testa è quella che è più vicino al cielo, no? Nella parte alta, quindi più vicino al cielo. Noi vediamo che man mano che scendono giù, i metalli cambiano anche di valore. Perché? Perché l'argento ha meno valore dell'oro, il bronzo ha meno valore dell'argento e il ferro ha meno valore del bronzo. Però è importante capire una cosa, che se è vero da una parte che il valore diminuisce, aumenta la durezza. Perché? Perché l'argento ha meno valore dell'oro, ma è più duro dell'oro. Il bronzo ha meno valore dell'argento, ma è più duro dell'argento. Il ferro ha meno valore del bronzo, ma è più duro del bronzo. Questo ci fa capire qualcosa. Io ho visto questo, che man mano che ci si allontana dal cielo, si perde sempre più valore e si diventa sempre più duri. Questo è quello che è successo nella storia del mondo. Gli uomini, i popoli, i regni si sono sempre di più allontanati da Dio. E questo ha fatto sì che tutto diventasse più immorale. Il peccato è aumentato, si è perso valore, no? In qualche modo, e è aumentata la durezza del cuore. E questo dobbiamo anche fare una riflessione per noi stessi, perché vedete, tutte le volte che noi ci allontaniamo dal cielo, tutte le volte che non dimoriamo nel Signore, il nostro cuore diventa più duro e le opere che compiamo perdono più valore, diventano opere religiose senza alcun valore. Questo quindi deve essere un invito a dimorare sempre laddove il Signore ci ha posto, cioè in Cristo, nel cielo, perché è solo così che potremo avere la sensibilità giusta nei confronti del peccato e solo così potremo poi compiere opere di valore che supereranno la prova del tribunale di Cristo, la prova del fuoco. Concludo, fratelli, con una notizia. Scusate se mi sono dilungato. Chiedo ai fratelli di mandare l'altra slide. Non lo leggiamo questo passo per brevità. Anzi, vi chiedo perdono, leggiamolo. Perché ci sono anche i versetti 44 e 45 che voglio leggere. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia. Ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un grande monte e riempì tutta la terra. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad un altro popolo. Stritolerà e annienterà tutti gli altri regni mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per mano d'uomo, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Dio grande ha rivelato al re quello che accadrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degna di fede e la spiegazione. Noi qui vediamo quello che succederà alla fine dei tempi. Il Signore Gesù ritornerà e distruggerà tutti questi regni. La vittoria è del Signore e noi dobbiamo gioire di questo, fratelli. Alleluia. Dobbiamo gioire di questo. Gli uomini si uniranno per far guerra all'agnello, ma l'agnello li vincerà, dice la parola. E qui vediamo che quella pietra che si stacca non viene staccata da una mano d'uomo. È Dio stesso che manderà il Signore Gesù in potenza e gloria e annienterà tutti quegli imperi. E dice che il suo regno non sarà trasmesso a un altro e sarà un regno che non avrà mai fine. È importante notare questo. Da Babilonia a Roma gli imperi sono stati sempre più estesi e, se andate a vedere le date, sempre più duraturi. L'ultimo regno futuro, che è quello del Messia, si estenderà su tutta la terra e sarà un regno che non finirà mai. Quindi un regno eterno. E concludo con questo incoraggiamento. Se tutte le profezie passate sono confermate dalla storia e si sono adempiute alla lettera, possiamo essere certi che anche le profezie future si adempiranno alla lettera. E questo deve essere un motivo di grande gioia per tutti noi. Il Signore Gesù è il vincitore. E questo è il canto che vorrei chiedervi di cantare dopo. E noi che abbiamo creduto in Lui, siamo insieme a Lui più che vincitori. Sia benedetto il nome del Signore.